yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno e benvenuti all'ultimo appuntamento settimanale di Yesterday's Papers, la rubrica di approfondimento giornalistico che va in onda tutti i giorni alle ore 7.50 su Gemini Network e sulle radio collegate Radio Grad, Radio Sonar, l'Autoradio Perugia, Radio Ciroma in FM per la regione Calabria e la provincia di Cosenza e Radio Sherwood di Padova. Ed è proprio agli amici e alle amiche, ai compagni e alle compagne di Radio Sherwood che vogliamo esprimere la nostra solidarietà per quanto è accaduto nei giorni passati, evento che sicuramente verrà trattato in maniera molto più approfondita nelle prossime edizioni di Yesterday's Papers e delle rubriche giornalistiche di Gemini Network. Ed è proprio riprendendo un po' quello che è accaduto ai compagni e alle compagne di Radio Sherwood che quest'oggi voglio accendere i riflettori sulla difficoltà che c'è in Italia di fare informazione libera, una informazione appunto libera da vincoli, libera da influenze sia politiche che economiche. Ovviamente non lo farò da solo, ma lo farò grazie alla voce autorevole di Tiziana Barillà, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Grazie Tiziana di essere qui con noi quest'oggi a Yesterday's Papers.
Ciao Peppe, grazie per l'invito, è un piacere per me essere qui nel nostro network di Gemini.
Grazie ancora a te Tiziana. Guarda, abbiamo pochissimo tempo perché il nostro approfondimento si deve chiudere all'interno dei 10 minuti giornalieri, per cui ti chiedo immediatamente qual è lo stato di salute della stampa nazionale e dei media nazionali in Italia.
Beh, hai accennato a quanto accaduto a Padova e non solo a Padova, a quanto successo allo Sherwood. Ovviamente la mia totale solidarietà e rispetto alla domanda che mi fai, io partirei proprio da qui, da come la stampa, che noi in genere diciamo chiamiamo mainstream, e relativamente mainstream perché anche la stampa media, diciamo così, sta affrontando questi temi bene o male alla stessa maniera. Quindi con un sensazionalismo che anche quando non è pura criminalizzazione, diciamo, aiuta quel tono di criminalizzazione. Lo stiamo vedendo con questi blitz, lo abbiamo visto in passato anche in Val di Susa. Insomma, la Val di Susa ci ha abituato a questo tipo di atteggiamenti, ma negli ultimi tempi anche a Cosenza e quindi qui giù in Calabria sono successe cose simili. C'è uno stato di polizia, mi verrebbe da dire, che non trova purtroppo nell'informazione il cane da guardia che dovrebbe trovare. E questo secondo me dipende anche e soprattutto dal fatto che la stampa in generale caschi nelle trappole costruite ad arte dalla politica ovviamente con la P minuscola, sottolineiamo sempre questa differenza. Però sono le grandi trappole, per giorni siamo rimasti bloccati, addirittura coinvolgendo il Copasir con una sparata di un politico che è Donzelli, che però diciamo è anche il vicepresidente del Copasir, quindi è evidente diciamo che le dichiarazioni inqualificabili che lui ha fatto sono una questione di Stato. Però mi pare diciamo che la stampa stia affrontando da giorni questi temi, così come il tema, il grande tema del 41 bis, più rincorrendo appunto le sparate alla Donzelli o come tante altre sparate, che invece facendo quello che dovrebbe fare, quindi informare seriamente su cosa sia il 41 bis e su come diciamo ci siano dei collegamenti quantomeno teorici tra fatti come l'arresto di Matteo Messina Denaro, il 41 bis ad Alfredo Cospito e tanti altri fatti apparentemente scollegati, ma che in buona sostanza ci restituiscono uno Stato che non funziona e che mina veramente pesantemente le libertà individuali e collettive delle italiane e degli italiani.
Come non essere d'accordo con te su tutta la linea, Tiziana, su quello che hai appena detto. Comunque, a proposito di editoria indipendente, tu e Fabio Itri avete avuto il coraggio, soprattutto in una terra come quella calabrese, ma potrei dire, io che sono siciliano, potrei dire la stessa cosa se avessi fatto un progetto del genere in Sicilia, ecco, avete avuto il coraggio di mettere su un progetto editoriale indipendente e che fa appunto della libera espressione, della libera informazione, forse il caposaldo, ecco, del vostro progetto editoriale, che è il Bizzolo. Ecco, mi verrebbe da chiamarlo Ubizzolo, come si dice dalle nostre parti, però ecco, siccome siamo un network nazionale usiamo anche un linguaggio più comprensibile. Ecco, Tiziana, ti chiedo qual è stato il tuo bisogno, quasi fisico forse, di mettere su appunto questo progetto, e che ti ha spinto assieme a Fabio Itri a scrivere un giornale, a renderlo vivo con le fotografie di Fabio. Ecco, parlaci un po' di questo progetto e poi ci addentreremo anche nella notizia che nel primo numero viene dato, che è molto molto interessante.
Ovviamente io sono una giornalista, non mi pento né mi vergogno, diciamo, di avere fatto questa scelta e di lavorare, oltre che essere una giornalista attivista in questo settore, e sono fermamente convinta che il problema sia negli editori, non nei giornalisti. Cioè, in Italia non abbiamo un problema di giornalisti, ma abbiamo un problema di editori. E di conseguenza di una serie, di una parte di giornaliste e giornalisti che praticano questo mestiere così come viene loro imposto. Ecco, partendo da qua, l'idea con Fabio Itri è di fondare un periodico liberatorio, che sia liberatorio per noi che lo facciamo, che cerchiamo di sganciarci da queste dinamiche, ma che sia liberatorio anche per chi legge, chi vorrà leggere le pagine e le immagini, diciamo, le mie parole, rispetto a quello che noi vogliamo raccontare. Vogliamo raccontare il meridione, senz'altro, ma non a livello territoriale e geografico, ma proprio come un punto di vista, una lettura, una visione del mondo di chi è nato, è cresciuto, vive e condivide anche la cultura del luogo in cui è nato, è cresciuto e vive. E quindi un po' andare oltre i racconti, gli storytelling stereotipati degli ultimi decenni, che raccontano di una Calabria che è tutta luce o tutta ombra, quando in realtà la Calabria, il sud, il mezzogiorno, insomma questa parte qua di mondo in cui viviamo noi, in realtà, come tutte le cose dell'universo, è un po' luce e un po' ombra. E quindi un po' la nostra esigenza era quella di raccontare e raccontarci in maniera diretta e senza imposizioni di mercato, diciamo così. Per farlo abbiamo preso tutte le regole del mercato e le abbiamo sovvertite, perché abbiamo scelto di fare un giornale di carta nell'era del web, senza che la carta e il web siano viste in contrapposizione, e quindi cercare di tenere tutto il buono che c'è nella carta, la lentezza, l'approfondimento, lo stimolo a pensare, a sviluppare un pensiero e a ragionare, è la prossimità e la velocità del web nel tentativo di creare appunto una comunità di lettori, ma soprattutto di pensatori, di gente che scrive, legge, fotografa, osserva le foto e tutti insieme pensano, diciamo, cercano di sviluppare un pensiero comune.
Sì, e in effetti le immagini, le fotografie presenti all'interno del vostro progetto editoriale sono immagini che fanno molto riflettere, molto viaggiare. Poi per me, che sono, ripeto, legato a questa parte dell'Italia, mi è molto rimasta impressa, ecco, quella foto fatta attraverso un oblò di un traghetto che tutti i giorni fa la spola da Messina a Villa San Giovanni e viceversa, un'immagine a me molto molto cara. Comunque accennavamo quindi all'argomento che viene trattato in questo primo numero, che poi ci spiegherai che non è un vero e proprio numero uno, ma anzi è un numero zero. Si tratta appunto di un argomento molto molto delicato, di cui si parla da tantissimo tempo, che è questo benedetto, o meglio maledetto, ponte sullo stretto di Messina, ed è anche emblematico il titolo che avete dato appunto al primo numero, che è A culo a ponte. Bene, allora a tal proposito ti lascio nuovamente la parola per poterci appunto parlare di tutto quello che si cela brevemente, perché purtroppo abbiamo pochissimi minuti, ma quello che si cela dietro appunto questo fantomatico ponte di Messina che mai verrà fatto.
Per noi questo è il numero zero che copre, diciamo così, il sostegno che noi chiediamo alle elettrici e ai elettori che vorranno essere tali fino al 12 febbraio, quando poi apriremo una campagna di adesione per l'anno in corso e quindi per il prossimo anno di produzione e lavoro. E per il numero zero, che per noi è stato un numero di presentazione, volevamo non chiedervi un sostegno, ma mostrarvi. Al contempo, per fare cosa quel sostegno, abbiamo scelto un tema che non soltanto è geograficamente vicino a noi, nel senso che siamo di Reggio Calabria, in quanto di Reggio Calabria siamo abitanti della città dello Stretto, ma sentivamo anche l'esigenza di denunciare, diciamo, un po', questa stanchezza nel parlare di ponte sullo Stretto, al di là delle grandi opere in generale. E quindi di denunciare questa grande opera della propaganda, così come noi l'abbiamo chiamata. Ricordiamoci sempre che il ponte è mitologico, ma c'è una città che è composta dai messinesi e dai reggini in senso ampio, quindi due città metropolitane, che nelle proprie condizioni di vita vive sotto un ponte che non c'è, mentre da 10 anni esiste una società che è la Stretto di Messina SPA, che macina soldi e brucia e sperpera soldi a più non posso. Questa società era giunta finalmente nel 2023 al decimo anno dello stato di liquidazione, grazie al governo del liberista Mario Monti, che però comunque aveva messo in liquidazione questa società. E con il nostro nuovo governo, la prima cosa, diciamo, il primo pensiero che hanno avuto, in particolare il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, è stata ritornare a puntare sul ponte sullo Stretto e soprattutto rifinanziare la società Stretto di Messina, che per calabresi e siciliani è veramente un enorme schiaffo in faccia, dal momento in cui il ponte è un'opera irrealizzabile. Beh, il ponte è irrealizzabile, ce lo dicono gli studi tecnici. Paradossalmente, gli ingegneri che, diciamo, sostengono il ponte a una campata hanno contribuito a dimostrare che il ponte a più campate non è sostenibile. Al contempo, e viceversa, diciamo così, chi sostiene il ponte più a campate ha dimostrato che il ponte a una campata non è sostenibile, non è fattibile. Noi abbiamo un riferimento importante in città che è Mimmo Gattuso, che è docente di ingegneria alla Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ha fatto uno studio molti anni fa e adesso ha riaggiornato tutti i dati. Vi invito, insomma, a trovare il suo studio, cercando, insomma, Domenico Gattuso online. Io nel mio piccolo, nel mio blog, ho cercato di fare una sintesi di tutto, diciamo, le sue analisi, per cui sostanzialmente, per il Bizzolo, per questo punto di vista, diciamo, che noi abbiamo acquisito dal Bizzolo, voi capite che dal Bizzolo il ponte sullo Stretto è qualcosa, è una sorta di tettoia che non abbiamo richiesto, e tra l'altro una tettoia che poi scopriamo pure che non si può nemmeno fare.
Grazie mille Tiziana, ti ringrazio per il tuo intervento e per le tue parole. Lo faccio appunto a nome di tutta la redazione di Yesterday's Papers e di tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in questo istante in ascolto appunto di Yesterday's Papers o che ci riascolteranno in podcast, che ricordiamo lo potete trovare nella sezione politica della pagina di Gemini Network. E il modo migliore forse per ringraziarti è quello di fare anche un salto sul sito web del Bizzolo, che è www.bizzolo.com, in modo tale da poter sostenere attivamente questo nuovo progetto editoriale e soprattutto quello di sostenere la libera informazione. Infatti, se il ponte è un'opera che non verrà mai fatta, noi invece quello che possiamo fare sempre tutti i giorni è quello di darvi un'informazione libera, un'informazione indipendente, grazie anche ad ospiti come Tiziana Barilla, che ci ha davvero aperto gli occhi su un tema, ormai se ne parla tanto tempo, appunto come quello del ponte di Messina, ma è assurdo come durante appunto la costruzione della manovra finanziaria non c'erano soldi, si tagliava ovunque e poi invece il governo italiano a regia Meloni invece ha trovato i soldi per rifinanziare un progetto illusorio che è quello dello stretto di Messina. Bene, io ringrazio tutti quelli che hanno avuto la pazienza di restare in ascolto. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Un buon fine settimana a tutti e a tutte. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world. Yesterday's Papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.